Laser.
In realtà gli anni 80 in Italia è stato un periodo di grande fioritura di piccoli editori, anzi quando io ho cominciato si diceva che nasceva un editore ogni 3 giorni e ne moriva uno ogni 2 giorni, quindi comunque la crescita era abbastanza costante.
Erano tempi interessanti, nei quali le cose si muovevano in fretta. Sappiamo però quanto la fortuna di un'impresa culturale sia incerta. Per capire cosa sia cambiato nell'accoglienza da parte del pubblico di una letteratura che sembrava non trovare spazio nel mercato editoriale di lingua italiana, bisogna far la conoscenza di una signora, di una donna. Lei è Emilia Lodigiani, colta, appassionata di libri, con un infallibile fiuto per le tendenze e una buona dose di spirito manageriale e anche di coraggio, aggiungo. Nel 1987 Emilia Lodigiani dà vita a Milano alla casa editrice Iperborea, specializzata in letteratura nordica.
Quando l'idea di diffondere in Italia gli scrittori del nord che avevo cominciato a scoprire nei miei 10 anni di vita a Parigi, e quindi ho cominciato a guardarmi intorno su cosa succedeva nel panorama editoriale italiano e ho scoperto che c'era una serie di editori, piccoli editori, allora si diceva, poi molti sono cresciuti, altri purtroppo sono scomparsi, che si basavano proprio su un progetto specifico, su una passione dell'editore, del fondatore, diciamo, della fondatrice, e che l'essere piccoli specializzati era un vantaggio, almeno così mi è sembrato subito, perché all'inizio ero un po' perplessa all'idea di poter fare una casa editrice così concentrata sull'area scandinava, invece ho scoperto che gli editori che al momento cominciavano a essere di successo e conosciuti erano tutti specializzati. E a quel punto ho detto va bene, proviamo a partire. Come ho detto, avevo scoperto questi autori da semplice lettrice stando a Parigi, e quando sono tornata in Italia ho scoperto che non erano pubblicati, non erano tradotti e quindi non erano conosciuti quelli che a me erano subito sembrati grandissimi autori europei. Il progetto è nato ed è partito.
Oggi, a fronte della notorietà raggiunta dalla letteratura scandinava, sembra incredibile che all'epoca gli editori non si fossero accorti delle potenzialità del Grande Nord. Emilia Lodigiani ci mette poco a toccare con mano questa mancanza.
Forse bisogna partire proprio dall'inizio, dalla prima fiera di Francoforte, a cui sono andata nell'87, con un progetto, avevo una lista dei 10 primi titoli di Iperborea, che erano dei più grandi autori contemporanei, soprattutto svedesi, perché per un bel po' la Svezia ha fatto un po' la parte del leone. Ero proprio, diciamo, con un grande punto interrogativo interno, cioè dicevo, ma mi prenderanno sul serio? Perché io non avevo nessuna esperienza nel campo editoriale. Invece mi hanno steso tappeti rossi, diciamo, abbracciato quasi, perché dicevano in Italia noi scriviamo, allora erano fax, non c'era l'email, scriviamo fax a editori chiedendo appuntamenti per proporre i nostri grandi autori e nessuno neanche ci risponde. Per cui arrivare con un progetto di lungo termine, e fin dall'inizio avevo l'idea, il progetto di alternare autori contemporanei anche ad autori classici, per dimostrare che questa letteratura non veniva fuori dal nulla, perché ok, da noi si conoscevano da Andersen a Strindberg, Ibsen, però i grossi nomi si conoscevano, ma non c'era questa idea di una letteratura ricchissima con uno sviluppo molto particolare, molto originale, e che mi sembrava all'epoca molto all'avanguardia in certe cose per noi, perché certi temi che da noi non erano ancora sentiti, visti nella loro fondamentale importanza del mondo contemporaneo, invece per loro erano già trattati. Per sintetizzare, possiamo dire, che so, l'ecologia, il tema del rapporto uomo-donna in una società che era molto avanzata verso la parità, il welfare, che è quasi, cioè, da noi era ancora un sogno, da loro stava entrando in crisi. Quindi erano molto più avanzati in moltissime cose che erano riflesse nella letteratura e che mi sembrava interessantissimo importare in Italia dei temi su cui noi non avevamo ancora cose da dire.
Emilia Lodigiani, per concludere, le chiedo proprio un consiglio, mi permetto di dire d'autore, anzi d'autrice, visto che si tratta di lei, di una scrittrice o uno scrittore che arriva dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Norvegia o dalla Finlandia, dall'Islanda, insomma lei la scelta che merita la nostra attenzione, e le chiedo, che avete pubblicato voi naturalmente.
Devo dire che negli ultimi anni quello che in casa editrice forse amiamo più di tutti, e non è che sia sconosciuto al pubblico, anche perché abbiamo pubblicato tanti suoi titoli, però è troppo amato per non citarlo, è Jón Kalman Stefánsson, autore islandese, che anche lì posso dire la prima volta che ho deciso di pubblicarlo, che mi è arrivato un suggerimento dalla traduttrice benemerita Silvia Cosimini, che ha detto: io ho letto questo libro straordinario, dovete assolutamente farlo, mi racconta la storia, e dico no, pescatori d'Islanda, storia di un ragazzo che muore, no, non... mi sembrava proprio qualcosa di lontanissimo da noi, e poi lei mi ha tradotto le prime pagine, io ho letto le prime pagine, ho detto no, ma questo, ma come fa a scrivere così, come fa a avere delle immagini così meravigliose, così potenti, così poetiche, mai retoriche, e questa sorpresa ha continuato per tutti, non so, 8-9 titoli che abbiamo pubblicato. Ogni volta si dice ma non può essere sempre a questa altezza, invece meravigliosamente sempre alla sua altezza di inventiva, di poesia, e confesso che io mi aspetto il premio Nobel per Jón Kalman Stefánsson.
E chissà se Jón Kalman Stefánsson riceverà il prestigioso riconoscimento. Per ora sappiamo che il premio Nobel è andato al norvegese Jon Fosse. Domenica 10 dicembre ci sarà la cerimonia di consegna. Nell'avvicinarci a questa data, è il momento di scoprire alcune delle caratteristiche delle letterature scandinave contemporanee. La nostra guida sarà Massimo Ciaravolo, professore associato di lingue e letterature nordiche all'Università Ca' Foscari di Venezia, traduttore, specialista di lingua svedese, conosce anche il norvegese e il danese, e Ciaravolo è un fine conoscitore dell'opera di August Strindberg. E ha curato per Iperborea la storia delle letterature scandinave. Sentiamo subito un commento da parte di Massimo Ciaravolo sulla figura di Jon Fosse, autore totale che si è misurato con tutti i generi.
Evidentemente sono molto contento del premio dato a Jon Fosse, che conta non solo, come ha detto lei giustamente, è stato attivo in tutti i generi letterari, anche se forse in Italia e anche nel mondo la sua produzione come drammaturgo, le messe in scena, ecco, sono state in primo piano. Noto anche con piacere che sono usciti, stanno uscendo diversi romanzi e anche opera saggistica, E quindi penso che questo sia un ulteriore tassello importante, ecco, per la ricezione in Italia. Però dicevo, appunto, il premio Jung Fosse premia anche, per quanto indirettamente, la lingua minoritaria della Norvegia, perché la Norvegia, avendo solo 5 milioni di abitanti, ha due lingue ufficiali, due varianti scritte, per meglio dire, ufficiali, quella maggioritaria del cosiddetto Bokmål e quella minoritaria del neo-norvegese, il Nynorsk, che peraltro ha prodotto opere di grandissimi autori nel corso del Novecento. Ecco, Jon Fosse scrive in neo-norvegese, una lingua particolarmente evocativa, cioè una lingua in qualche modo che vuole riprendere le antiche radici del norreno andate perdute, ma in una versione moderna, e quindi anche questo rende la sua lingua, sia quella del teatro che la poesia che la prosa, particolarmente suggestiva ed evocativa. Quindi è una grande gioia che fosse, ecco, abbia vinto questo premio.
Io ho tra le mani il volume che lei ha curato, che è un volume a più voci. Io lo consiglio caldamente a tutti coloro che volessero avvicinarsi alla letteratura scandinava, perché è davvero ricco di spunti, di nomi e di temi. La storia delle letterature scandinave, appunto, pubblicato da Iperborea. A pagina 627, a un certo punto, mi è piaciuto molto un aspetto che lei, che voi avete sottolineato. Nella letteratura degli anni 80 e 90 si può osservare un generale spostamento di interesse dalle questioni sociali e politiche a preoccupazioni di carattere più estetico-formale, con un ritorno alla dimensione privata e una diffusa sfiducia nei confronti delle grandi narrazioni ideologiche, con le loro prospettive collettive e la speranza di progresso storico. Sono frequenti la disillusione e un sentimento di perdita e di nostalgia nei confronti della società come era ai tempi dello Stato sociale. Più in generale è forte il senso della mancanza di punti di riferimento e della fragilità delle identità e dei rapporti. Il relativismo tardo-moderno, l'interesse per la dimensione estetica e per il codice linguistico, così come l'accento sulla sfera individuale e familiare, non stanno però a significare che lo sguardo sulla realtà storica e sociale si sia indebolito. In molti casi è vero il contrario, esso si è affinato artisticamente e arricchito di prospettive esistenziali. E è in tal modo che il politico torna alla letteratura degli anni 90 e fino a noi nel primo scorcio del nuovo millennio. Vorrebbe commentarci questi passaggi che mi sembrano fondamentali per dare un perimetro, se si può, ai grandi romanzi, ai romanzi alti che arrivano appunto dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Danimarca.
Ma abbiamo cercato qui di un po' definire quella svolta epocale, no? Che poi con un'etichetta, se vogliamo, è definita postmoderna, insomma, e perché la letteratura degli anni 60 e 70 era ancora fortemente sostenuta da una fiducia nel progresso storico. Erano appunto i decenni dei movimenti di protesta giovanili, di una forte anche politicizzazione della letteratura in senso marxista. Gli eventi poi della storia, non solo scandinava, appunto con la crisi del modello dello Stato sociale, l'assassinio di Olof Palme in Svezia, ma a livello internazionale, con l'affermazione del neoliberismo, hanno portato ad una progressiva, insomma, sfiducia verso queste cosiddette grandi narrazioni. L'aspetto positivo e produttivo per il campo letterario è stata anche come ho provato a scrivere in quel brano che lei ha letto, la ricerca, insomma, di altre strade e anche forse la rinuncia ad un tono programmatico, ad un tono così a volte pesantemente ideologico, che si poteva trovare in varie espressioni, in vari generi, ad esempio anche la letteratura per l'infanzia, per fare un esempio. Però nella letteratura alta a cui lei fa riferimento, e anche nella letteratura, diciamo così, di genere, penso alla letteratura di investigazione, l'attenzione verso la realtà, l'attenzione verso il quotidiano, verso storie individuali che però hanno sempre una dimensione pubblica, sociale, politica, anche nei rapporti individuali, nei rapporti familiari, rapporti tra generi sessuali. Ecco, questa attenzione verso le piccole cose, la realtà, che si possono, diciamo, che possono assumere poi grandi valenze politiche, esistenziali, ecco, mi sembra un tratto importante di queste letterature e importante sottolinearle, ecco. Quindi c'è proprio un'attenzione verso il contatto con il racconto, con la lettura e anche con la rappresentazione teatrale, teatro per bambini, ad esempio, che è molto molto sviluppato nel nord Europa, verso appunto la parola, insomma, la letteratura e il teatro, la poesia. E quindi questa pratica, che però ha radici anche molto antiche, voglio dire anche molto prima dell'epoca democratica, perché qualcosa che, diciamo, le cui radici possiamo trovare nella tradizione protestante, nel senso che proprio per la forte impronta luterana delle culture nordiche era importante per i cristiani poter avere contatto diretto con i testi sacri. Quindi c'era proprio questa, nella confermazione, nella cresima, diciamo, all'incirca. Vi era proprio una sorta di esame, di lettura e di comprensione del testo, lo chiameremo oggi, da parte del pastore, del testo sacro, e quindi il crismando aveva tra i 15 e i 16 anni, quindi ancora prima della scuola elementare obbligatoria, poi arrivata nel corso dell'Ottocento nei vari paesi, vi era un grado di alfabetizzazione più alto rispetto ad altri paesi d'Europa, cioè c'era già una situazione di partenza più favorevole. E poi, insomma, questa idea anche, posso dire, democratica della lingua, cioè, ad esempio, la tradizione poetica, anche quella più complessa, anche quella più sperimentale, anche quella più modernista, non rinuncia mai ad un linguaggio non aulico, ad un linguaggio non volutamente poco accessibile. Le parole, spesso anche dei poeti più difficili, sono parole comuni, e vi è sempre anche proprio uno sforzo di ricerca del senso della lingua e della ricerca poetica come ricerca di un significato, cioè una sfida, insomma, alla ricerca del significato. Quindi, ecco, una tradizione letteraria plurale. Ecco, noi nella nostra storia delle letterature scandinave, diciamo, comprendiamo la storia letteraria svedese, norvegese, danese, svedese di Finlandia, islandese, faroese. Quindi sono realtà anche diverse, però con dei tratti comuni che noi cerchiamo così, in modo, speriamo di essere riusciti a tenere insieme questa grande pluralità e varietà, ma al tempo stesso all'interno di un racconto coeso per grandi epoche, ecco, per grandi periodi, insomma, cercare di trasmettere la bellezza e così invitare alla lettura di questa tradizione, perché è una cosa bella che ci siano tanti testi oramai disponibili in lingua italiana, sempre di più.
Nella storia delle letterature scandinave c'è anche un capitolo, e non poteva essere diversamente, dedicato alla letteratura di indagine. Thriller, gialli e noir che arrivano dal Grande Nord sono sempre nella classifica dei libri più venduti. Pensiamo soltanto al successo di Sjöwall Levalo, a Henning Mankell e alla potente fortuna della trilogia Millennium di Stieg Larsson. Un successo planetario che ha sicuramente dalla sua parte alcuni ingredienti segreti di una ricetta che non smette di affascinare i lettori. Cosa ne pensa Massimo Ciaravolo?
Mi piace dare una risposta esaustiva e anche che spieghi le dimensioni di questo fenomeno, per me anche sorprendente. Forse appunto Sjöwall Levalo, la coppia di giallisti svedesi tra gli anni 60 e 70,
Come l'ha
ha
pronunciata? La prego, me lo ripeta, perché io gli ho sempre.
Sjöwall e Valö.
Ah, Föval e Völe. Perfetto, il mio era un Sjöwall Valö.
Ecco, diciamo, coppia nella vita e sodalizio artistico, hanno creato un po' un modello che è stato ripreso da tutti gli altri grandi, insomma, poi nel corso degli anni 90 e nel nuovo millennio. Nel senso che loro, si parlava prima di letteratura politica, politicizzazione della letteratura, il loro progetto era quello di denunciare quello che loro sembrava un tradimento di certe idee originarie dello Stato sociale scandinavo, insomma di certe idee socialiste, un certo fondamento, ecco, socialista dello Stato sociale in Svezia, per come lo vedevano loro negli anni 60-70, oramai pieno di crepe e di complicazioni, quindi di fare proprio un discorso di denuncia politica, però attraverso un genere che potesse arrivare a maggior numero possibile di persone, attraverso proprio la letteratura di intreccio, insomma, di intrattenimento, di investigazione. E questo senso di nostalgia e di perdita, poi, cioè esiste sempre un'età dell'oro, no? Per Fruva Levalo era magari gli anni 30, quando viene proprio ideato il welfare state scandinavo svedese nella fattispecie. Poi per Anni Mankell è proprio magari quel periodo che Fruva Levalo vedevano già come momento di decadenza, ecco. Però poi, ecco, con Henning Mankell c'è l'omicidio di Palme, non direttamente forse nei suoi gialli, ma poi, diciamo, tutto il clima degli autori degli anni 90, poi all'inizio del 2000, quel senso di perdita è proprio anche, diciamo, segnato simbolicamente dall'omicidio mai chiarito, peraltro, di Olof Palme. Il giallo è in fondo anche questo, ti dà una spiegazione del caos, no? Ti dà, per quanto magari non migliori il caos rimane caos, però almeno hai capito chi era il colpevole. Qui, nel caso Palme, non si è ancora mai arrivati a capire qual è l'origine, insomma, di questo omicidio. E per quello che aveva voluto dire Olof Palme, proprio per le sue idee e il suo modo di interpretare anche il ruolo politico, insomma, è stato un trauma che ha rappresentato un po' un passaggio da un'epoca all'altra. Quindi, ecco, poi Millennium, insomma, ancora che rielabora in vario modo questo lutto. Direi che un elemento è quello.
Prima di salutarla, cosa consiglierebbe al nostro pubblico di scoprire? Perché sono tantissimi gli autori e io parlo semplicemente della sezione dedicata alla contemporanea, dunque alla letteratura del nuovo millennio. Chi meriterebbe, secondo lei, una lettura da parte del pubblico di lingua italiana?
Dico un libro, è un libro di poesia, edito da Crocetti, che è un importante editore di poesia, che anche ha anche dedicato una certa attenzione agli autori del Nord. È un volume di un poeta neonorvegese, cioè che scrive in neonorvegese, proprio la lingua di Fosse, e si chiama Olav H. Hauge. È un volume di poesie dal titolo La Terra Azzurra, per la cura di Fulvio Ferrari, grandissimo maestro e traduttore moltissimo anche per Iperborea. Ecco, quindi questo è un libro di poesie con traduzione a fronte, quindi si vede la lingua di Hauge e poi le traduzioni di Ferrari. Credo che anche per capire un po' il retroterra di questi autori in lingua neonorvegese, uno scrittore come Hauge, che era un autodidatta, ma coltissimo, che fece il contadino e il giardiniere per tutta la vita nel suo fiordo occidentale, ma aveva una conoscenza delle lingue europee e scandinave, leggeva poesia orientale, filosofia orientale, quindi sapeva coniugare il legame fortissimo con il suo fiordo, la sua terra, con le prospettive dell'uomo, insomma, universali. Direi che è una lettura, un bellissimo punto di partenza. Aveva anche questa capacità di usare parole semplici per dire cose grandi. È un poeta in versi liberi, quindi poeta modernista, uno di quelli che introduce il modernismo, quindi il verso libero nella poesia norvegese dagli anni 50, 60 e 70, ecco.
Chiudiamo questa prima parte di Laser con i versi di Olav Hauge. Ho scelto per voi la poesia che si intitola Ora canta di nuovo. Ora canta di nuovo il mio fiume interiore e un limpido vento spira da fresche terre notturne, in cui vette azzurre di sogno si rispecchiano in altri mari. Ma cosa sono le mie parole? Un bosco piegato dalla tempesta verso il nord, barriere di montagne contro il devastante fuoco del giorno.